Bello.
Sagramola Giancarlo, Arcioni Ioselito, Balducci Quinto, Bonafoni Giancarlo, Castriconi Vincenzo, Crocetti Riccardo, D'Innocenzo Silvano, Giordani Bruno, Girolametti Sandra, Guidarelli Piero, Lelli Giovanna, Malefora Lilia, Mattioli Claudia, Meloni Leonardo, Pariano Giuseppe Luciano, Pellegrini Roberto, Peverini Dimitri, Romagnoli Sergio, Rossi Emanuele, Sforza Gino, Silvi Danilo, Solari Sergio, Stroppa Renzo, c'è? Ah, ecco. Tavolini Claudio, Urbani Urbano, El Idrissi Abdesalam. Scusatori.
Diciannove presenti, la seduta è valida. Devo giustificare i consiglieri Giordani e Romagnoli e l'assessore Patrizia Rossi. Nomino scrutatori i consiglieri Bonafoni, Castriconi, Solari. Prima di iniziare la seduta consigliare, interpretando senz'altro il pensiero di tutti, intendo proporre un minuto di silenzio per le vittime della grave alluvione che ha colpito la Sardegna, manifestando il cordoglio e la vicinanza del Consiglio Comunale e della comunità fabrianese al popolo sardo. C'è una comunicazione di servizio con nota protocollata il 19/11/2013 che tutti avete ricevuto via email. Il consigliere Crocetti ha comunicato le dimissioni da capogruppo del PD. Con la stessa nota si comunica che il nuovo capogruppo è il consigliere Giordani. Iniziamo la seduta consigliare col punto numero 1 all'ordine del giorno, ovvero estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 175,2-3 del decreto legislativo 267 del 2000. Illustra l'assessore Tini, prego.
Grazie Presidente. Innanzitutto penso che a nome dell'amministrazione sia doveroso ringraziare gli organizzatori del Consiglio Comunale di questa sera, dove in un primo tempo non era previsto questo punto, che adesso dirò molto velocemente i motivi per cui abbiamo dovuto inserirlo. Noi abbiamo verificato che c'era questa possibilità, che penso, come già detto in commissione, vada nel senso di una buona amministrazione, però c'è stato un problema, nel senso che la Cassa Depositi e Prestiti deve pervenire alla Cassa Depositi e Prestiti questi documenti entro il 30 di questo mese. Noi, avendo già da tempo fissato l'assestamento finale, quando noi volevamo fare anche questa operazione, il 30, non c'erano i tempi tecnici, e abbiamo chiesto cortesemente perciò di poter inserire questo punto, anticipando di mezz'ora il Consiglio, per poterlo fare nei tempi previsti, in modo tale che gli uffici da domani siano in grado di poter fare tutto ciò che è necessario per raggiungere questo obiettivo. Non la faccio, questo mi andava detto, che era doveroso dirlo. Per quanto riguarda la velina in sé per sé, non la faccio molto lunga. Io con piacere ho visto che in commissione c'è stata una unanimità di intenti. Questa operazione va già nel senso che avevamo diciamo di operare nello scorso anno, dove noi abbattemmo 2 milioni rotti, 2 milioni 200 mila euro, pare di ricordare, tramite ammortamento anticipato di mutui. Vorrei ricordare che questi fondi sono totalmente inutilizzabili per le esigenze, diciamo, della pubblica amministrazione, altrimenti non l'avremmo fatto. Con il patto di stabilità attualmente vigente, questi soldi, queste disponibilità sarebbero infruttifere, sarebbero non utilizzabili. Io penso che sia cosa intelligente, indice di buona amministrazione, utilizzare questi fondi per abbattere il debito, in maniera tale che anche col 2014 avremo ulteriori economie per quanto riguarda gli interessi passivi sui mutui. Io penso che questo è un percorso virtuoso, che fra tante cose sbagliate che fa questa amministrazione, ce lo deve riconoscere qualche volta, forse facciamo anche qualcosa di giusto. Non mi prolungo oltre, perché mi pare che già l'argomento sia stato sviscerato in commissione. Se ci sono ancora chiarimenti sono a disposizione, ma io sicuramente andrei avanti. Grazie.
Bene, assessore Dini, iniziamo la discussione. Prego, consigliere Urbani.
Presidente, volevo solo così esprimere un parere, perché da più parti, da più comuni, c'è una richiesta verso lo Stato, verso il Governo, per un allargamento del patto di stabilità. Se questo dovesse succedere, noi ci giochiamo un po' di possibilità poi?
Scusa Urbani, la domanda è pertinente sicuramente, però stiamo parlando a esercizio 2013. 2013 finisce fra mese. Se fate caso, sugli 881 mila euro di ammortamento anticipato, noi utilizziamo dell'avanzo una parte. Ci siamo lasciati circa 200 mila euro, Urbani. Se qualora dovesse succedere quello che dici tu, io ho forti dubbi che possa succedere, però qualora lo Stato permettesse fra 3 mesi, fra 2 mesi, fra 1 mese e mezzo, non lo so quando, un allargamento del patto, noi abbiamo ancora risorse, non è che ce le siamo consumate tutte. Questa è una cosa precauzionale, speriamo che sia possibile, anche perché vorrei ricordare che aprile noi dovremmo fare il conto consuntivo 2013, perciò questi fondi che noi non ne impegniamo attualmente, certo ce li ritroveremo nel conto consuntivo dell'esercizio 2013, che fra 4 mesi si fa, 5 mesi, non è che si fa fra 8 mesi. Questo mi sembra che il comportamento su questo argomento l'amministrazione, insomma la giunta, il sindaco, insieme con l'ufficio, ha sviscerato bene tutte le varie sfaccettature.
Grazie assessore Dini. Per discussione non ci sono altri iscritti, quindi andiamo. Deve intervenire consigliere. Prego. Prego consigliere Peverini.
Solo una cortesia, assessore Dini. Se questo avanzo, non so se già ne avete parlato, perché mi scuso per il ritardo. Se questo avanzo potrebbe essere utilizzato per coprire i debiti fuori bilancio. Solo questo è un chiarimento.
No, perché i debiti fuori bilancio purtroppo rientrano nel patto di stabilità e noi non potremo utilizzare questi fondi ad oggi. Però dicevo poco fa, forse non è arrivato, col consigliere Urbani, che se avete fatto caso ci impegniamo una parte di questo avanzo libero, una parte ce lo teniamo, perché mettiamo il caso che adesso con la legge di stabilità, speriamo, io non ci credo, però speriamo, e dia la possibilità ai comuni di allargare un po' la corda, diciamo la borsa, e noi abbiamo ancora dei fondi da impegnare, altrimenti ce lo ritroveremo tutto quanto sull'avanzo 2014 che andremo a fare comunque aprile, non è che lo faremo. Io penso che il consuntivo dovesse aprire, se possa fare, non c'è nessun vincolo, no? Che, anzi, si debba fare, giusto? E allora ecco, almeno adesso guadagniamo sti 40.000 euro, che 30-40 mila euro, che si può fare, facciamo quello che si può fare, penso che va nel senso della buona amministrazione, come è già stato detto anche un po' in commissione.
Bene assessore Dini, non abbiamo altri iscritti, quindi andiamo immediatamente alla votazione dell'atto. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 0. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. Sforza Bonafoni. La votazione è chiusa, presenti 21, votanti 21, astenuti 0, favorevoli 21, contrari 0. L'atto è immediatamente eseguibile. Per quel che riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, siamo in anticipo sull'ora concordata per la trattazione. Quindi ci aggiorniamo alle 18, così come concordato con la conferenza dei capigruppo. Buonasera a tutti. Segretario, per cortesia, facciamo l'appello per iniziare la seduta consigliare, prego.
Sagramola Giancarlo.
Presente.
Arcioni Joselito. Balducci Quinto. Bonafoni Giancarlo. Castriconi Vincenzo.
Presente.
Crocetti Riccardo. Di Innocenzo Silvano. Giordani Bruno. Girolametti Sandra. Guidarelli Piero. Leli Giovanna. Malefora Lilia. Mattioli Claudia. Meloni Leonardo. Pariano Giuseppe Luciano. Pellegrini Roberto. Peverini Dimitri. Romagnoli Sergio. Rossi Emanuele. Sforza Gino. Silvi Danilo. Solari Sergio. Stroppa Renzo. Tavolini Claudio. Urbani Urbano. El Idrissi Abdelsalam.
Diciannove presenti, la seduta è valida. Buonasera a tutti. Anzitutto un ringraziamento all'Associazione Artemisia e al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il secondo punto all'ordine del giorno della seduta consigliare odierna è dedicato alla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Andiamo a trattare l'ordine del giorno richiesta di realizzazione di uno sportello antiviolenza di prossimità collegato con il centro antiviolenza della provincia di Ancona, ex legge regionale 32 del 2008, proposto dai consiglieri Rossi, Girolametti, Malefora, Mattioli, Giordani, Leporoni e Leli. Così come concordato nella conferenza dei capigruppo, la seduta consigliare avrà il seguente svolgimento. Illustrazione dell'ordine del giorno, poi ci sarà l'intervento di rappresentanti del gruppo Artemisia, eventuali interventi dei consiglieri junior, discussione e votazione dell'ordine del giorno. Quindi a questo punto io darei la parola al primo firmatario dell'ordine del giorno, ovvero il consigliere Rossi, per l'illustrazione. Prima di fare questo però devo nominare gli scrutatori e quindi andiamo a nominare i consiglieri Bonafoni, Castriconi e Solari. Prego consigliere Rossi.
Grazie Presidente, io mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti al gruppo Artemisia e ai giovani ragazzi del Consiglio Comunale Junior che sono qua oggi. Oggi è una giornata molto molto importante e sono molto contento che il Consiglio Comunale si sia interessato appunto a questa questione e che attraverso appunto la partecipazione, l'impegno di gruppi e di associazioni come il gruppo Artemisia che si è creato qui a Fabriano, la giornata è diventata ricca di eventi e di importanza. Prima di passare all'illustrazione dell'ordine del giorno dirò brevemente due parole perché sento proprio la necessità di farlo. Nel pomeriggio ho letto un bellissimo articolo scritto da Giorgio Tintino, che è anche un mio caro amico, e c'è un passaggio che mi ha colpito moltissimo, dove si dice appunto che l'amore non è nel dono ma nello scambio dei ruoli. Questo passaggio per me è molto molto importante perché tante volte sentiamo dire che l'amore tendenzialmente è un dono, un qualcosa che viene regalato a qualcun altro. Ma non è esclusivamente questo il ruolo degli amanti, delle persone che si amano. Io credo che sia proprio nello scambio dei ruoli, nel senso di ruoli infiniti che si possono avere, amicizia, complicità, e qualunque condivisione ideale. Se noi ci basiamo esclusivamente nel donare se stessi all'altro, rischiamo di oggettivizzarci come persone, cioè rischiamo appunto di diventare una sorta di oggetto da consegnare a qualcun altro. Invece io credo che l'amore si articola proprio nelle scelte di libertà, e quindi anche la scelta ovviamente di donarsi deve essere una scelta di libertà, ma questo è il concetto appunto fondamentale. Quindi non bisogna oggettivizzare le persone, leggere l'amore, leggere il rapporto tra gli uomini e tra gli esseri umani come appunto una scelta di libertà. Anche perché se noi indichiamo l'amore esclusivamente come possesso, poi l'amore, se diventa possesso, rischia di passare alla gelosia, che è l'ombra della bramosia, e quindi il discorso proprio massimo dell'oggettivazione. Prima di andare a leggere l'ordine del giorno, leggerò una brevissima poesia scritta da una poetessa che vuole rimanere anonima, che è dedicata a tutte le giovani donne innamorate dell'amore. Giovane donna, denti candidi, occhi ridenti, non sai le lusinghe dell'amore, l'inganno dell'uomo che ti teme, e insidia la tua natura e le tue belle forme, quell'uomo dalle dolci parole che amavi tanto, rapina la tua vita per farla sua. Ora passerò invece a un aspetto più istituzionale, che è questo appunto dell'ordine del giorno, che è stato firmato dai vari gruppi consiliari e figlio di una lunga discussione che è stata fatta appunto all'interno del gruppo Artemisia. Ordine del giorno. Le sottoscritti consiglieri comunali sottopongono all'approvazione del Consiglio Comunale, la città di Fabriano, l'ordine del giorno avente per oggetto la richiesta di realizzazione di uno sportello antiviolenza di prossimità, collegato con il centro antiviolenza e la provincia d'Ancona. Premesso che la nostra realtà non è esonerata da quel gravissimo fenomeno che è la violenza di genere, che per quanto riguarda il comune di Fabriano stanno emergendo sempre più numerosi casi di violenza perpetrati in danno di donne, che il fenomeno è allarmante in quanto, allo Stato, risulta difficile delinearne la reale portata perché i casi conosciuti, quindi emersi e denunciati, rappresentano solo una piccola parte di una realtà ben più vasta e sommersa, spesso tenuta nascosta come a tutti noto. Che infatti donne maltrattate e violentate nella loro integrità fisica e psicologica, nel loro diritto alla sicurezza, alla dignità, alla libertà, troppo spesso omettono di denunciare le violenze subite a causa della mancanza di mezzi, di punti di riferimento rassicuranti e competenti, in grado di avere il giusto approccio al problema, di garantire l'anonimato e di offrire alternative. Sono troppe le donne maltrattate che vengono costantemente intimorite e quindi sviate al loro intento di denuncia. Che già con la legge regionale 32 dell'11/11/2008 e successive modifiche, la Regione Marche ha disciplinato gli interventi contro la violenza sulle donne, con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità. 1. Riconoscimento che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. 2. Per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne, in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso e sessuale delle vittime. 3. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale, qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo. 4. La Regione assicura alle vittime la violenza e ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Che a seguito dell'approvazione della legge regionale in oggetto, la Regione Marche ha promosso e finanziato la costituzione di nuovi centri antiviolenza, uno per ogni provincia, secondo le modalità di quanto previsto dalla stessa legge regionale numero 32 del 2008. Che ha assorto a Fabriano un gruppo di donne chiamato Artemisia, che tra le proprie finalità ha quello di porre l'attenzione sulla violenza di genere e di attivarsi per realizzare in ambito comunale uno sportello antiviolenza con una rete di operatori formati sul problema specifico. che a tale scopo è stato contattato anche il centro antiviolenza della provincia di Ancona, al quale dovrebbe fare riferimento lo sportello I Fabriani in un rapporto di interazione con la finalità di favorire, attraverso il ricorso allo sportello di prossimità, il sostegno alle donne vittime di maltrattamenti che spesso rinunciano alla denuncia perché non supportate da una struttura adeguata presente nel luogo di residenza. Che la mancanza di un servizio di riferimento sul territorio per tutte le donne che vivono situazioni di marginalità o di violazione limita grandemente lo scopo posto alla legge 32 del 2008, che è quello di promuovere la prevenzione, l'accoglienza e il reinserimento sociale delle vittime di violenza. Che la gravità del problema e la sua rilevanza sociale richiedono che il Comune se ne faccia carico, mettendo a disposizione mezzi e risorse per l'attivazione dello sportello, per la quale è necessario, in primo luogo, procedere alla formazione di tutti i soggetti interessati, quali operatori che raccolgono la denuncia, forze dell'ordine, avvocati, medici e psicologi. Mentre, per quanto riguarda gli operatori del pronto soccorso, risulta che sia stato già attivato un percorso per affrontare adeguatamente il problema della violenza di genere. Che in primo luogo è necessario procedere ad una mappatura del territorio, chiamando tutti i soggetti sopraindicati per acquisire informazioni e dati circa l'entità del fenomeno e successivamente individuare un percorso di formazione di tali soggetti, anche in collaborazione con il gruppo Artemisia che si rende fino ad ora disponibile a supportare l'intervento del Comune. Che una volta acquisiti dati e formazione potrà essere attivato lo sportello antiviolenza del Comune di Fabriano, a tutela della donna e quale strumento di prevenzione sul territorio. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad inserire fra le priorità sociali il contrasto al fenomeno della violenza di genere e, conseguentemente, a acquisire informazioni e dati circa l'entità del fenomeno emerso e procedere quindi ad una mappatura del territorio. 2. Confrontarsi con il centro antiviolenza della provincia di Ancona, con il gruppo Artemisia e Fabriano e, nel caso in cui sia presente e operativa all'interno del comune, con la commissione per le pari opportunità, con lo scopo di attivare un percorso di collaborazione volto alla conoscenza e all'approfondimento del fenomeno in oggetto. 3. Chiamare i soggetti interessati, cioè gli operatori che raccolgono la denuncia, le forze dell'ordine, la polizia municipale, i magistrati del territorio, gli avvocati interessati, i medici, in particolare quelli di base del pronto soccorso, gli psicologi, i servizi sociali, nonché i dirigenti scolastici, e con gli stessi concordare ed attuare un percorso di formazione mettendo a disposizione strutture e mezzi adeguati. Realizzare, mettendo a disposizione mezzi e risorse, lo sportello antiviolenza e di protezione della donna nell'ambito delle iniziative di prevenzione, di cui all'articolo 4, legge regionale 11/11/2008, numero 32 e successive modifiche. Spero che si apra un dibattito, una discussione su quest'ordine del giorno che auspico e credo che debba essere votato da tutto il Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Rossi. Allora, così come dicevamo prima, iniziamo con gli interventi. Chi volesse parlare, magari ecco, dedichiamo quella postazione in maniera tale che sta a favore di telecamera, c'è il microfono, quindi prego. Per l'associazione Artemisia, magari, che ne so, la presidentessa è lei? Non è la, allora, ecco, chi viene a parlare, magari si presenta, nome, cognome, ruolo, ecco.
Ecco, no, dicevo che non c'è presidente perché il gruppo Artemisia ha una struttura assolutamente orizzontale, quindi non ci sono verticalità, non ci sono presidenze, ok. Dunque, il gruppo, io brevemente per non rubare tempo ai soggetti che oggi secondo me sono veramente i più importanti in questa seduta consiliare, che sono i ragazzi delle scuole medie e superiori, quindi brevemente voglio solo illustrare questo lavoro che si è dato il gruppo Artemisia, che è un gruppo di donne sorto spontaneamente a Fabriano in occasione dell'8 marzo, e sorto da un'esigenza comune condivisa da tutte noi, che era quello, proprio in occasione dell'8 marzo, della giornata dedicata alla donna, di ritrovarsi insieme, perché riteniamo che ci sia ancora un senso in quella festa, in quella ricorrenza, perché qui mi rivolgo soprattutto ai giovani. Purtroppo con il passare del tempo il mercato, il consumismo si è impossessato di tutto, si è impossessato anche dei simboli più belli e più importanti, e così anche della festa dell'8 marzo, per cui è divenuta una sorta di così ricorrenza, dove insomma uno fa, non so, va a mangiare la pizza, va a cena, guarda gli spogliarelli, cose insomma che tutti conosciamo, e invece l'8 marzo ha ancora un senso. E ha un senso molto profondo, perché la questione femminile è tutta qui, non è risolta. E anche se le giovani generazioni molte cose le danno per scontate, perché magari ci sono stati dei diritti che oramai risultano acquisiti, dei comportamenti che non si danno assolutamente per scontati, purtroppo però devono stare in guardia, perché non c'è nulla di scontato ancora, secondo me. Perché la differenziazione fra i sessi è ancora molto forte, perché molte battaglie noi le abbiamo fatte, alcune le abbiamo vinte, altre così così, ed altre ancora sono da fare. E quindi spetta a voi in un rapporto però armonico, armonioso fra i due sessi, perché non ci deve essere contrapposizione, non ci deve essere, come dire, la donna non deve diventare un uomo, assolutamente, assolutamente. E però deve avere coscienza della sua individualità e dei suoi diritti. E il tutto deve basarsi su una, come dire, relazione di rispetto. E non voglio insomma dilungarmi oltre, perché mi interessa di più magari sentire quali siano i vostri pensieri e le vostre riflessioni a riguardo. E quindi questo gruppo di donne si è incontrato, diciamo, per riflettere ancora su queste tematiche. E il nome Artemisia, vi voglio dire, è stato preso da una pittrice molto importante del 600, figlia di Orazio Gentileschi, infatti si chiama Artemisia Gentileschi, che ha subito uno stupro da parte del maestro, che era anche l'allievo del padre. E ha subito questo stupro, però ha avuto nel 600 la forza e la determinazione di denunciare. Ed ha affrontato con molte conseguenze, sia per lei che per la famiglia, tant'è che il padre, Orazio Gentileschi, è venuto a lavorare anche a Fabriano, dove peraltro ha lasciato ottime opere. E quindi ha affrontato questo processo pesantissimo, con dei riflessi, come ho detto, su lei, sulla famiglia, eccetera, però l'ha affrontato e alla fine ha vinto. Il suo stupratore è stato condannato. E poi lei ha avuto una vita molto, come dire, controcorrente, è stata una donna assolutamente libera, si è sposata, poi si è separata, ha avuto dei figli fuori e dentro il matrimonio, ed ha, come dire, saputo incanalare la sua rabbia, la rabbia subita dalla violenza, nella pittura. E questo è importante, questo è fondamentale, perché le sue opere spesso denotano, cioè, quella rabbia, si vede. Però l'ha saputa, come dire, indirizzare bene. L'ha saputa controllare e indirizzare bene. Quindi noi oggi abbiamo ritenuto come gruppo di celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulla donna, che come sapete è stata istituita dall'ONU nel 1999 e con la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica proprio su questa tematica. E io mi auguro che voi nelle vostre scuole abbiate approfondito la questione, perché riteniamo che, insomma, ritengo che sia importante, ovviamente. E poi su quello che è lo sportello abbiamo sentito l'illustrazione data dal consigliere, adesso sentiremo gli altri interventi. Noi come gruppo ci siamo riproposti però anche un altro percorso, che è quello della nomina della commissione per le pari opportunità all'interno di questo comune, perché manca. E quindi, d'intesa con il gruppo promotore che è costituito dalle consigliere donne e dall'assessore donna, verrà presentato prossimamente all'ordine del giorno la richiesta di nomina della commissione per le pari opportunità, e qui vorremmo che il Presidente del Consiglio prendesse un impegno formale a che porti alla prima seduta utile la nomina, che è già praticamente indicata dal comitato promotore, perché questa commissione avrà poi il compito e lo scopo di far sì che quello sportello, che spero si vada ad approvare oggi, abbia poi piena attuazione. Grazie.
Grazie per l'intervento a signora Carnevali. Altri interventi? Prego. Prego, sindaco.
Beh, credo che sia opportuno, prima che prendano la parola, perché è previsto, mi sembra, i ragazzi con le loro riflessioni, che il sindaco, in rappresentanza anche credo del Consiglio Comunale, poi dopo ci sarà il dibattito sul documento proposto dal consigliere Rossi, condivida con voi le ragioni di questa giornata, perché, come diceva adesso l'avvocato Carnevali, Cesira, se posso, a volte i segni che istituiamo, le memorie che facciamo, perdono di significato nel tempo, perché si, come tanto sale nell'acqua, si sciapiscono, l'acqua diventa insipida e perdiamo le motivazioni culturali vere, le ragioni che ci hanno portato a istituire questi segni, questi momenti importanti, queste celebrazioni. Oggi abbiamo recuperato un po' questo segno con questo simbolo delle scarpette rosse, delle scarpe rosse che hanno inondato le città del mondo e che cominciano sempre più, anche qui oggi ne abbiamo avuto consegnate alle consigliere stasera due esempi, abbiamo cominciato a prendere coscienza dentro di noi che questo segno rappresenta un'azione importante per fare dentro di noi memoria di questa questione della violenza. Parlo con un po' di difficoltà perché le mie precedenti esperienze amministrative mi hanno insegnato che parlare da uomo della questione femminile non è sempre semplicissimo, ancorché, come dico sempre, io sono con quattro donne a casa, una moglie e tre figlie, però sento che c'è una differenza di genere forte, quindi anche da sindaco prendere la parola non è semplicissimo, voi quindi mi perdonerete anche qualche piccola disattenzione. Però voglio ringraziare per questa sensibilità alta che è stata raccolta anche dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha voluto che uno dei suoi ultimi consigli fosse proprio su questo tema e su queste ragioni, e credo che anche le parole che ha detto Emanuele all'inizio, citando alcune frasi, siano state significative e particolari per tutti noi. Ma oggi, se qualcuno ha avuto occasione di ascoltare un telegiornale o guardare la radio, si è reso conto, oggi danno un dato che per me è sconvolgente, quando si dice il 70% di donne nel mondo ha subito violenza, diceva il TG oggi, e mi sono detto, ma com'è il 70%? Mi sembra un dato. Però se uno pensa a che tipo di violenza, a cui quella che si faceva riferimento, che tipo di violenza c'è. Vedi, quando ero ragazzo c'era un bel film, e poi dopo questa frase l'ho ritrovata anche dentro i cioccolatini, ma che mi sembrava una frase sciocca lì per lì, no? Amare vuol dire non dover mai dire mi dispiace. E poi mi sono accorto tante volte di aver detto mi dispiace a mia moglie, o mi dispiace alle mie figlie. O a volte quando si è in ufficio insieme a delle donne si dicono parole per cui poi ci si accorge di aver detto cose che creano disagio, creano un senso di distanza. Credo che questo "mi dispiace" non serva più a niente se non c'è la volontà di cambiare, se non capisci che quel "mi dispiace" è il frutto di un pensiero debole che però si manifesta con tutta la sua forza nei confronti di chi ti sembra più debole di te, una donna o più donne. Questo è un dato che credo che noi uomini ce lo dobbiamo ricordare senza abdicare al nostro ruolo, perché la differenza di genere fa parte della vita, è quotidiana, la incontriamo in qualsiasi situazione. Però credo che le proposte che ci sono state fatte, le riflessioni che facevamo adesso, ci possono aiutare a comprendere questo percorso. Io ho fatto un percorso personale anche come assessore. Noi fortunatamente nella nostra provincia abbiamo una casa di accoglienza per le donne maltrattate che è stata istituita durante il mio assessorato nel 2003 insieme a Donatella Linguiti, che poi è diventata anche sottosegretario alle pari opportunità nel governo Prodi, se non sbaglio. Con lei abbiamo fatto un percorso, abbiamo costruito quello lì e poi abbiamo fatto progetti di cooperazione internazionale sempre con le donne del sud del mondo, perché io credo che le donne che sono più oppresse, per l'esperienza che ho fatto nel corso dei miei anni di cooperazione internazionale, lo cambieranno loro il mondo, non saranno gli uomini, non me ne vogliano gli uomini di altri paesi, ma non saranno loro che cambieranno, lo cambierà chi soffre di più. E chi soffre di più in quei casi, ho avuto l'occasione purtroppo di sperimentarlo anche personalmente incontrandole, sono le donne, e lo cambieranno loro. Dalle loro sofferenze nascerà il cambiamento di quelle azioni che sono repressive e che sono frutto di grandi violenze. Oggi vedevo le violenze, il Pakistan, l'acido, sfigurare con l'acido. È una cosa che lascia già vederlo in televisione, ma non l'immagine in sé. Il solo pensiero di poter attivare un'azione come quella ci lascia, penso, sconvolti. Ci lascia senza altre parole. E quindi ne ho già dette troppe di parole, poi mi ripropongo, se necessario, di intervenire nel dibattito istituzionale sul documento presentato dal consigliere Rossi, e volevo solo parteciparvi l'attenzione di tutto il Consiglio Comunale alle tematiche che questa sera vengono dibattute e a cui i ragazzi ci proporranno anche le loro riflessioni.
Bene, Sindaco, iscritti a parlare? Passiamo la parola al Sindaco del Consiglio Comunale Junior, prego.
Allora, innanzitutto volevo ringraziare il gruppo Artemisia e il Consiglio Comunale per averci dato la possibilità di partecipare a questo Consiglio Comunale congiunto, che tra l'altro sarà anche il nostro ultimo Consiglio Comunale ufficiale. E per noi è di un'importanza grandissima poter partecipare ad un Consiglio nel quale si discute di una tematica così importante e sensibile. E non siamo solamente noi 18 ragazzi del Consiglio Comunale ad aver avuto subito questa grande attenzione e sensibilità a questo argomento, ma evidentemente c'è stata anche una grandissima risposta positiva da parte dell'intero mondo giovanile. Infatti, non appena abbiamo avuto dei contatti con il gruppo Artemisia, abbiamo subito proposto tramite le scuole, ai giovani, al mondo giovanile in generale, abbiamo detto perché non produciamo un documento, un tema, dove esponiamo le nostre idee riguardo, dove cerchiamo di provare a sensibilizzare chi non conosce, anche per conoscere noi stessi, informandosi. E è per questo che noi, prima che appunto avvenga la decisione, la votazione e la discussione riguardo questa mozione, io termini tecnici non li conosco, o emendamento, ordine del giorno, sì. E comunque sia, vogliamo che questi documenti servano, che vengano dal mondo dei giovani, servano a fornire una ulteriore motivazione all'approvazione di questo ordine del giorno. Quindi io, se lei è d'accordo, chiamerei subito a leggere Alice Furbetta del terzo A del turistico. Se lei è d'accordo, può venire qui. Sulla sedia.
Allora, il testo che leggerò è stato costruito unendo tutte le nostre idee, le nostre riflessioni sull'argomento e rappresenta i pensieri della nostra classe. Quando un uomo dice di amare la donna che ha ucciso, esprime un'idea di amore che corrisponde a possesso e volontà di sottomissione e controllo. No, questa cosa non si può chiamare amore. Gli uomini che avrebbero il compito di proteggere le donne che amano, le uccidono. Ma come le amano? Come oggetti di loro proprietà o come burattini nelle loro mani? Non a caso i dati ci dicono che questo genere di violenza è compiuto da uomini che hanno legami affettivi con le vittime. Sono mariti, fidanzati, conviventi o padri. È un atto che può essere commesso solo da uomini deboli e privi di dignità, espressione di vigliaccheria e disprezzo. Non c'è chiaro il motivo che spinge questi uomini a commettere queste violenze. Un'infanzia infelice o traumi subiti o stress accumulato nel corso della vita? Ci sono tante forme attraverso cui sfogare le proprie infelicità e frustrazioni. Il femminicidio non è tra questi. Ciò che spinge un uomo ad uccidere una donna non sembra spiegabile razionalmente, se non attribuendolo alla stupidità o all'ignoranza. In realtà pensiamo che ci siano motivi più profondi e che questi uomini, evidentemente disturbati, hanno bisogno di aiuto per imparare a gestire la loro rabbia. Forse le radici di questo fenomeno vanno ricercate anche nella storia. Dal momento che fino a non molto tempo fa in molte parti del mondo, ancora oggi le donne erano e sono considerate utili perché procreano o si occupano della casa e del marito, dove l'emancipazione della donna è mal sopportata. La violenza nei confronti della donna inizia con lo screditare la sua dignità di persona. Ogni volta che si parla di lei con un linguaggio sessista o ogni volta che la si considera come un oggetto decorativo. Messaggi come questi hanno una grande influenza sulle bambine e sui bambini che cresceranno pensando che tutto ciò sia normale. Ecco perché è necessario dare alle nuove generazioni esempi diversi da quelli offerti dalla TV o dal mondo politico ed educare fin da piccoli al rispetto delle donne e alla costruzione di un rapporto equilibrato tra i sessi. La donna spesso non trova la forza di denunciare l'uomo violento, ma deve assolutamente farlo. Non si può rinunciare a difendere se stesse, purché trovino un concreto sostegno nelle istituzioni che devono intervenire urgentemente, non solo per combattere questa piaga sociale, attraverso leggi che tutelino le donne e garantiscono la certezza della pena, ma anche con strutture di accoglienza e sostegno legale e psicologico. Infine, vorremmo evidenziare un dato poco confortante. Nella classifica degli stati con minore disparità di genere, i primi 4 posti troviamo Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda. Nei primi 20 Lettonia, Lituania, Sudafrica. 30° posto gli Stati Uniti d'America. E l'Italia? Un poco onorevole 84° posto. E non serve guardare tanto lontano per accorgersi dai dati Istat sull'occupazione femminile in Italia che uomini e donne non hanno le stesse opportunità lavorative né lo stesso trattamento economico né la stessa facilità nel ricoprire ruoli di responsabilità politiche o dirigenziali.
Bene, altri interventi? Come, scusa? Ci sono altri documenti da leggere? Benissimo, quindi per gli altri documenti da leggere, visto che magari, guarda, tu li conosci, se magari per ogni documento chiami una persona, grazie.
Infatti volevo dire ai ragazzi molto liberamente, chi si sentisse di leggere questi primi 3 documenti, se se la sente, anche perché rischierebbe di diventare noioso dopo se sentono sempre comunque la voce mia, comunque sia si fa più fatica a seguire e magari non viene valorizzato quello che è scritto, quindi se molto liberamente qualcuno vuole venire a leggere questo primo intervento, altrimenti incomincio a leggere io. Evidentemente incomincio a leggere io.
Benissimo, prego.
Allora, questo documento è stato scritto dalla classe 4A del turismo. Dal 1999, il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La data fu scelta da un gruppo di donne riunitosi nell'incontro internazionale femminista latinoamericano e dei Caraibi, tenutosi a Bogotà nel 1981. Perché il 25 novembre? Per ricordare la barbara uccisione di tre donne, le sorelle Mirabal. Tre sorelle nacquero e crebbero nella Repubblica Dominicana sotto il dominio del dittatore Rafael Leonidas Trujillo. Quando salì al potere la loro famiglia, come molte altre nel paese, perse tutti i propri beni. Il bisogno di libertà e giustizia portò il popolo ad organizzare una resistenza all'oppressione. Le sorelle Mirabal si sposarono ed insieme ai loro coniugi formarono un gruppo politico clandestino chiamato 14 giugno, conquistandosi il soprannome di Farfalle. Ben presto il movimento venne scoperto e i suoi membri incarcerati e perseguitati. Le sorelle vennero scarcerate dopo alcuni mesi, ma i loro mariti restarono reclusi. Il 25 novembre 1960, mentre le tre sorelle tornavano da una visita ai loro mariti in carcere, l'auto sulla quale stavano viaggiando venne intercettata dai militari del regime. Furono costrette a scendere e a raggiungere un posto appartato dove vennero violentate, torturate ed uccise a bastonate. I loro corpi furono poi rimessi nell'auto, che venne fatta precipitare per simulare un incidente. Il dittatore credette così di aver eliminato il problema, ma la morte delle tre donne ebbe ripercussioni così forti sull'opinione pubblica che la lotta contro la dittatura si rafforzò ancora di più. Esse rappresentano un esempio di donne rivoluzionarie che hanno contrastato con coraggio un regime dittatoriale che tenne la Repubblica Dominicana nell'arretratezza per 30 anni. Nel 1975, con la prima conferenza mondiale sulle donne a Città del Messico, iniziò il cammino della lotta contro la violenza di genere. Nel 1979 è stata firmata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione CEDAW, Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, entrata in vigore nel 1981, composta da 30 articoli che definiscono gli ambiti della discriminazione femminile e indicano gli strumenti per rimuovere il problema. Nel 1981 l'Incontro Internazionale Femminista Latinoamericano e dei Caraibi scelse simbolicamente la data del 25 novembre, che il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ufficialmente dichiarato Giornata Mondiale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, in ricordo delle sorelle Mirabal. Nel 2011 il Consiglio d'Europa ha stipulato la Convenzione di Istanbul, firmata da 29 paesi, tra cui l'Italia, che ha ratificato la stessa convenzione lo scorso agosto insieme a solo altri 4 paesi. Sono già passati più di 50 anni dall'atroce uccisione delle sorelle Mirabal e non è ancora stata scritta la parola fine. Molta strada deve ancora essere percorsa non solo in campo legislativo, ma soprattutto in quello culturale e dell'educazione al valore dell'integrità fisica, psichica e morale della persona. Perché il femminicidio è la prima causa nel mondo per la quale le donne muoiono ed è una vera e propria violazione dei diritti umani.
Se qualcuno bene vuole... Ha terminato con la prima lettura, scelgo io, che faccio il secondo ragazzo, guarda, dopo la ragazza, prego.
Bene.
Sì, prego,
fai tutto, sì, solamente loro, questo, poi c'è questo qua, solamente questo qui. Sì, andrà bene.
Si prepari poi a seguire, così facciamo, ecco.
Prego. Allora, ci siamo chiesti perché le donne non reagiscono subito alle violenze subite dal loro marito, compagno, amante. Spesso la donna non riconosce o non vuole riconoscere l'atteggiamento violento, lo sottovaluta pensando di poter cambiare la persona che le fa del male. Ma la violenza subita crea sofferenza e dolore, che deriva anche dal fatto di non riuscire a dare un nome a questo disagio. La donna si sente confusa senza capire il perché di ciò che le succede. Poi arriva la paura di reagire, lo smarrimento, il senso di solitudine, la rassegnazione e la colpevolizzazione. La molla che fa scattare la ribellione non è uguale per tutte. Può essere l'aver visto in faccia la morte, può essere l'esasperazione o la tutela dei figli che subiscono di riflesso la violenza e ne soffrono. Perciò è molto importante che quando una donna decide di denunciare, reagire e condividere il suo dolore, le istituzioni ci siano per supportarla con aiuti concreti che le consentano di uscire dalla spirale della violenza e di ricostruire una vita spezzata.
Bene, grazie. A seguire chi tocca?
Viene la del prego. Mi sento un po' professore, mi scuso.
Terzo intervento della classe quarta. La donna sarà anch'essa poeta quando cesserà la sua schiavitù senza fine, quando avrà riacquistato per sé la propria esistenza, nel momento in cui l'uomo, che è stato fino ad allora ignobile nei suoi riguardi, la lascerà libera. Arthur Rimbaud. Anche se l'obiettivo della parità, per cui tante donne hanno lottato e lottano, è lontano, bisogna reprimere questa convinzione ancora molto radicata dell'inferiorità delle donne, convinzione che autorizza e giustifica la discriminazione e la violenza di genere che si configurano come una vera e propria violazione dei diritti umani. L'elenco delle tipologie di discriminazione e violenza è lungo e agghiacciante. Infanticidio femminile, aborto selettivo, mutilazioni genitali, sfruttamento della prostituzione minorile, punizioni corporali, matrimoni precoci e forzati, stupri di guerra, discriminazioni e uccisioni a causa dell'orientamento sessuale, esclusione dal diritto alla salute e all'istruzione, privazione delle risorse economiche, stalking. Anche i media, in particolare la TV, hanno le loro responsabilità culturali, veicolando messaggi secondo cui la donna è un oggetto che serve ad alzare gli indici di ascolto o a vendere prodotti. È un oggetto decorativo nelle trasmissioni televisive, priva di parola o, nella migliore delle ipotesi, indotta per affermare la propria personalità ad assumere comportamenti maschili, ostentando aggressività o sicurezza. D'altra parte, i titoli dei giornali o dei TG, quando parlano di femminicidio, tendono a scegliere parole ed espressioni che giustificano o minimizzano il fenomeno, spostando sempre l'attenzione sul punto di vista maschile. Ci piacerebbe vivere in una società in cui, più che insegnare alle donne come difendersi dalla violenza di genere, si insegnasse agli uomini a difendersi dalla violenza che è dentro di loro e che li porta a commettere atti di discriminazione, abuso, maltrattamento e violenza.
Bene, grazie. Passiamo alla prossima lettura. Prego.
Nella mia città di origine esiste una casa che accoglie le ragazze madri di figli nati fuori dal matrimonio o donne scappate dai loro mariti violenti e private di tutto, soldi, vestiti, persino documenti. In pratica non hanno identità, per lo Stato non esistono. Un paio di mesi fa ho letto un post su Facebook della mia sorellastra che vive in Kyrgyzstan, sulla condizione di queste giovani mamme che vivono insieme in questa struttura. Sono tuttora 15 ragazze, ognuna con il proprio bimbo, ognuna con la propria storia. Avevano ed hanno ancora bisogno di cibo, vestiti, medicinali, pannolini. Vogliono raccontarvi la storia di una di quelle ragazze usando le sue stesse parole. Salve, mi chiamo Aidai. Quando studiavo per diventare infermiera nella città di Os, ho incontrato un uomo di cui mi sono innamorata. Abbiamo iniziato a frequentarci e quando sono rimasta incinta, gliel'ho detto. Lui mi ha rassicurato dicendo che mi sarebbe stato vicino e ha deciso, per dare un futuro al nostro figlio, di partire per la Russia in cerca di lavoro per guadagnare soldi. Io, fiduciosa in lui, l'ho lasciato partire, sperando che avrebbe inviato dei soldi e che un giorno sarebbe tornato da me. Mi sbagliavo, perché non si era fatto più sentire. Quando i miei genitori hanno scoperto che ero in dolce attesa, mi hanno cacciato di casa, perché una ragazza incinta e non sposata è una vergogna per la famiglia. Sono partita per la capitale, la città di Bsikek, sperando che avrei avuto una vita migliore. Lavoravo dove potevo, vivevo dove mi ospitavano, a volte dormivo anche sul posto di lavoro. Dopo la nascita del mio bellissimo bambino, non avevo la possibilità di lavorare con un neonato e mi sono unita ad altre ragazze in questa casa di accoglienza. La ragazza di cui ho raccontato la storia ha 17 anni e un bambino di 8 mesi. La casa che l'ha accolta si trova in uno stato pietoso per mancanza di risorse. Vive solo di qualche donazione di persone buone, ma non ha alcun appoggio dalle istituzioni. Nonostante ciò, nonostante manchi spesso anche il cibo, le ragazze non possono e non vogliono lasciare la casa, contente di avere almeno un tetto sulla testa, dove potrebbero andare? Come capite, a questa casa serve tutto, vestiti per le mamme e i bambini, coperte, cibo, medicine, mobili e suppellettili, soldi per pagare le bollette. Ho voluto portare a conoscenza di tutti voi questa drammatica situazione, sperando che qualcuno di buon cuore in questa città possa dare un aiuto e una speranza a queste donne e ai loro bambini. Vi ringrazio di avermi ascoltato.
Grazie. Abbiamo l'ultimo documento preparato al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Lo legge il Sindaco, prego. Il Sindaco dei Ragazzi,
Sì.
Prego.
Da molto tempo ormai si parla del tema della violenza sulle donne. La cronaca ci riporta con una preoccupante frequenza casi di violenza domestica rivolta contro mogli, figli e madri, casi di ragazzi che stuprano ragazze, casi di prostituzione anche minorile. Queste raccapriccianti situazioni che ci vengono presentate dai media sono molto più vicine alla nostra realtà di quanto si pensi. Quanti casi di violenza abbiamo solo nella nostra regione, nella nostra città, e non ne sappiamo nulla? Quanti mariti picchiano la propria moglie senza che si sappia nulla al di fuori delle mura domestiche? Di fronte a questi avvenimenti noi ci sentiamo impotenti e piccoli, incapaci di porre rimedio a questa problematica, perché non riusciamo ad individuare quale sia il problema generale. Dopo un'attenta riflessione, possiamo però renderci conto di come il problema legato alla violenza di genere sia fortemente dovuto ad un fattore culturale. In un paese che consideriamo civilizzato come l'Italia, vediamo il Medio Oriente come alla patria della discriminazione sulle donne. Siamo inoltre i primi a giudicare e a guardare con superiorità la maniera con cui la cultura islamica considera la figura femminile, senza accorgerci della sua condizione in Italia. Finora nel 2013, secondo i dati registrati dalla Casa Internazionale delle Donne, in Italia 105 donne sono rimaste vittime di femminicidio. Siamo inoltre consapevoli che addirittura circa il 90% dei casi di violenza ancora oggi non vengono denunciati. Il mondo politico ha cercato di ovviare al problema varando una legge ad hoc sul femminicidio, che ha previsto misure di maggiore tutela giudiziaria e repressione nei confronti degli uomini violenti. Tuttavia, secondo il nostro parere, il limite della norma è che la legge non si è preoccupata in alcun modo di finanziare misure educative e di informazione per le coppie, per i genitori e per gli adolescenti, in modo che la violenza venga battuta prima che esploda nelle dinamiche affettive e sessuali. Inoltre, il fatto che la violenza non ha più età è a nostro avviso altrettanto preoccupante. Infatti anche le cronache ci consapevolizzano sempre di più che, nonostante le campagne di sensibilizzazione, sempre più spesso la violenza sulle donne non riguarda solo persone adulte, ma anche anziane, bambine e adolescenti. I dati forniti dalla Casa Internazionale delle Donne, in particolare, rivelano che in 63 su 105 casi di femminicidio avvenuti in Italia nel 2013, le vittime avevano oltre 40 anni, il 60%, mentre 7 di queste avevano tra i 14 e i 19 anni. Tuttavia, pensiamo che non debbano esserci leggi differenti per femminicidio o omicidio. Al contrario, sosteniamo che la violenza sia a prescindere qualcosa di assolutamente sbagliato, che va duramente condannata in qualsiasi ambito quest'ultima si presenti. Infatti l'uomo e la donna hanno, o meglio dovrebbero avere, pari diritti, senza distinzioni. Tuttavia, nonostante la progressiva apparente emancipazione della condizione femminile, anche all'interno della stessa società occidentale, la nostra cultura rimane comunque profondamente radicata di idee retrograde e stereotipate, che a nostro avviso sono alla base della problematica. A sostegno della nostra idea troviamo un documento contenuto nel bollettino Archivio Pace dei Diritti Umani, numero 28 del 3 marzo del 2004, dove si afferma che parlare di violenza di genere in relazione alla diffusa violenza su donne e minori significa mettere in luce la dimensione sessuata del fenomeno in quanto manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente diseguali che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne, e quindi come uno dei meccanismi sociali decisivi che costringono le donne a una posizione subordinata agli uomini. Dunque sosteniamo che sia assolutamente necessario che i bambini e le bambine vengano cresciute all'insegna di idee portatrici dell'uguaglianza tra i due sessi, poiché in tal modo forse potremmo risolvere il problema alla radice e davvero porre fine a questo fenomeno agghiacciante. E se il Presidente è d'accordo, vorrei anche fare un piccolo intervento finale, prima della discussione magari. Ci informavamo per prendere le notizie, i dati relativi alla violenza sulle donne, siamo entrati in un sito e abbiamo trovato un articolo che parlava del femminicidio, che diceva e sosteneva il bisogno di una maggiore sensibilità e di rispetto nei confronti della donna. E proprio lì vicino c'era una pubblicità dove c'era una donna seminuda, che di una pubblicità di non so qualcosa, che però ci ha fatto subito riflettere, e abbiamo capito che nonostante gli stessi che vanno a cercare di dare una sensibilità alla gente, sono le stesse persone che poi per fini di denaro, che in confronto alla gravità del problema, secondo me sono veramente una cosa deplorevole, vanno mettendo l'antitesi stessa di quello che vanno affermando. È per questo che noi diciamo che il problema è profondamente culturale e radicato, e la speranza di questo viene dalle istituzioni, in quanto devono cercare di compensare tutto quello che è questo divario inspiegabile tra uomo e donna, che comunque sia costituisce l'essere umano, è composto di uomo e donna senza distinzione. Io personalmente, rispettando le idee altrui, penso che parlare di distinzione tra sessi sia veramente una cosa un po' ridicola, mi permetto, perché l'uomo e la donna sono belli entrambi in quanto l'uno completa l'altro, perché l'uomo ha delle cose che la donna non può avere e la donna ha delle cose che l'uomo non può avere, e insieme possono essere veramente completi. E quindi non riesco a capire questa grande cosa che ha fatto la storia, cioè di distruggere questa parità che viene dal principio. E niente, in secondo luogo spero che tutti questi documenti che vengono dal mondo giovanile, che sono la seconda speranza, mondo giovanile sono la seconda speranza, perché capendo, facendo uno studio, essendo persone acculturate, andando a scuola, vedendo la realtà effettiva del mondo, possiamo trasmettere questi ideali che abbiamo detto ai nostri figli e poi ai nostri nipoti, per permettere che le prossime generazioni non abbiano più questi problemi veramente assurdi. E quindi spero che tutti questi documenti prodotti abbiano fornito delle valide motivazioni per l'approvazione di questo ordine del giorno. Grazie a tutti.
Bene, abbiamo terminato con gli elaborati preparati dai ragazzi per gli interventi. Prego, consigliere Girolametti. No.
Volevo portare il saluto dell'assessore Patrizia Rossi, che è malata, e comunque mi ha incaricato di dirvi, ragazzi, che sta preparando delle iniziative insieme con Artemisia, nella persona di Giuseppina Tobaldi, sul tema, che partiranno già da questo fine anno scolastico. Quindi ecco, questo era quello che voleva dirvi l'assessore.
Bene, consigliere Girolametti, altri interventi? Prego, consigliere Lali.
Sì, io è la prima volta che partecipo a questo tipo di consiglio, poi sulla tematica delle donne. Ho apprezzato molto il lavoro che hanno fatto i ragazzi, quindi volevo ringraziarli per i contributi importanti, anche importanti, che ci hanno illustrato qui in questo consiglio. Volevo solo aggiungere che i dati, li abbiamo ascoltati, sono veramente allarmanti. Non si tratta, quello della violenza sulle donne, di un fenomeno isolato, emergenziale, bensì di un fenomeno che è strutturale e purtroppo connaturato a diversi livelli nella società. Quindi volevo dire che comunque sia bisogna che anche, non solo in Italia, ma anche a livello locale, ci adeguiamo a quelle che sono un po' le misure che ci vengono raccomandate addirittura dalle Nazioni Unite. Volevo solo ricordare un po' a completamento di quello che è stato detto, che è stato fornito un primo rapporto mondiale dalle Nazioni Unite sui femminicidi dalla relatrice speciale dell'ONU per il comitato della Convenzione SIDAO, che avete citato prima, che è la Convenzione appunto sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione e di violenza sulle donne. Che cosa dice questa commissaria? Che a livello mondiale La diffusione di omicidi basati sul genere nelle loro diverse manifestazioni ha assunto proporzioni allarmanti e che culturalmente e socialmente radicati continuano purtroppo ad essere accettati, tollerati e giustificati, e l'impunità in tanti paesi del mondo costituisce purtroppo ancora la norma. Questa relatrice speciale, che si chiama appunto, lo dicevo prima, Rashida Mangiò, ha raccolto un documento importante che invito tutti, anche voi ragazzi, specialmente ad approfondire se avete modo, che si chiama il cosiddetto rapporto ombra, perché siccome non esistono a tutt'oggi delle stime ufficiali per quanto riguardano i dati sulla violenza, in quanto di questo fenomeno riguarda purtroppo il sommerso, perché le donne intimorite non denunciano, per cui ecco, ci sono dei dati sì che vengono fuori dall'Istat in base a quanto rilevato dagli operatori sanitari, dalle forze di polizia di Stato, dai carabinieri eccetera, ma ci sono anche delle associazioni di donne, che attiviste, che stanno facendo delle ricerche e degli studi in merito. Questo rapporto ombra consiste in una specie di libro nero della nostra storia e ci ha lavorato in particolare la Casa delle Donne di Bologna. È appunto un insieme di esperte che si sono messe a tavolino e, partendo da tutti gli articoli di cronaca e della stampa locale, hanno fatto un lavoro di monitoraggio che, se ho ben capito, sarebbe una delle prime attività per il quale si impegnerà lo sportello antiviolenza. Quindi per il lavoro futuro del centro antiviolenza di prossimità si può partire anche da questa raccomandazione, cioè prendere atto dei dati precisi del fenomeno e partire anche dal fatto che nessuna regione è salvaguardata da... cioè tutto il territorio nazionale è colpito dai fenomeni della violenza, degli abusi e anche dei femminicidi. Ricordiamo, l'ultimo c'è stato il 16 novembre scorso e praticamente, facendo una media, viene uccisa una donna ogni 2 giorni e mezzo, quindi il fenomeno direi che è piuttosto grave. È anche importante, secondo me, che anche voi facciate, come dire, informazione su questa cosa, perché è molto importante lavorare sull'educazione e sulle campagne di sensibilizzazione. Dunque, volevo dire, per esempio, che è importante manifestare tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione delle donne, non solo dal punto di vista normativo, ma anche pratico. Quindi c'è, per esempio, un numero di violenza nazionale, che è un servizio pubblico, il 1522, che è stato istituito dal Dipartimento delle Pari Opportunità, che è collegato appunto ai centri antiviolenza che hanno sede in ciascuna provincia della regione. Abbiamo inoltre un altro supporto importante, che è quello della rete delle consigliere di parità, che è operativo in ogni regione, e qui nelle Marche abbiamo addirittura 5 consigliere che danno supporto per questo tipo di problematiche. Volevo concludere dicendo che è importante non solo istituire, ma, come dicevano i ragazzi prima, in diversi elaborati, è importante anche potenziare, mantenere e finanziare questo tipo di strumenti, altrimenti sono limitati dal punto di vista, no, operativo e concreto. E l'auspicio è, secondo me, che si crei una vera e propria rete di collaborazione tra tutte le figure professionali che andranno a dare il loro supporto in questo tipo di strumento. Lavorare in rete, perché solo in questo modo si può raggiungere l'obiettivo della vera tutela e salvaguardia a favore appunto della vittima di violenza. Volevo appunto concludere lasciandovi questo spunto di riflessione. L'ho ripreso da una femminista, chiamiamola così, tra virgolette, perché è del 1792, si chiamava Mary Wollstonecraft, che scrisse già da allora sulla rivendicazione dei diritti della donna e dice: «Vorrei che le donne avessero potere non sugli uomini, ma principalmente su loro stesse». E questo è un invito a tutte le donne, che appunto prendano consapevolezza della loro condizione e di lottare in senso positivo, però, per difendere il proprio diritto e la propria libertà all'autodeterminazione. Grazie.
Grazie consigliere Leli per il suo intervento. Altri iscritti a parlare? Prego consigliere Girolametti.
Perché fa così? Come vuole far parlare? È la violenza contro la donna.
No, volevo dire che questa sera è la giornata, diciamo, un po' conclusiva di un percorso che si è fatto qua a Fabriano, anche con, attraverso altre iniziative. Vedo qui tra il pubblico alcune rappresentanti dell'Associazione Giuridica Fabrianese Carlo Galli, gli avvocati che sono lì tra il pubblico, Verna, Generotti e altri. E loro, questa associazione ha organizzato un incontro sul tema violenza assistita. Perché che significa violenza assistita? Violenza dove i minori assistono a violenze perpetrate dai grandi, quindi non soltanto violenza sulle donne ma anche violenza contro i minori, perché assistere a un papà che mena una madre, assistere a una madre maltrattata è comunque violenza anche sui figli, sui piccoli. E poi ieri c'è stata invece un'altra iniziativa organizzata dalla FIDAPA, Federazione Internazionale Donne, Arte, Professioni e Affari, che ha organizzato sempre un evento presso le Clarisse Cappuccine qua a Fabriano, Monastero del San Romualdo, e dove anche lì si è parlato di violenza contro le donne e si è dato, diciamo, un'interpretazione tramite una psicologa su perché non vengono spezzati questi meccanismi tra vittima e carnefice. E è stata data anche un'apertura dalle suore, un'apertura all'accoglienza. Il monastero è un luogo dove non si può entrare se non si è invitati, cioè è proprio proibito l'accesso, pertanto è un luogo che per eccellenza protegge e quindi è un, diciamo, un'alternativa, un centro di accoglienza, lo fanno tuttora a persone maltrattate, donne maltrattate e minori maltrattati. E oggi c'è la giornata conclusiva organizzata da Artemisia che Artemisia ieri ha partecipato a questa giornata organizzata dalla FIDAPA dove le suore cappuccine hanno proprio confezionato quelle scarpe rosse che vedete sotto il presidente e queste scarpe che sono il simbolo della lotta della violenza contro le donne e queste suore hanno confezionato queste scarpe e le hanno regalate ad Artemisia e Artemisia oggi è stata così gentile da offrirle questo consesso per il Consiglio Comunale, quindi in questa continuità ideologica è stato un bel momento.
Grazie consigliere Girolametti. Non abbiamo, mi sa, altri interventi. Consigliere Malefora, prego. E a seguire il consigliere Mattioli.
Grazie presidente. Diciamo questa giornata organizzata appunto a livello internazionale contro la violenza sulle donne, una violenza che deve essere comunque interpretata non solo come una violenza nell'ambito, diciamo, familiare, come hanno detto prima anche ragazzi da cui appunto sono stati degli spunti molto interessanti, cioè siete giovani ma comunque avete già chiari i concetti e come anche riuscire a risolverli. È stato molto interessante anche l'intervento del sindaco junior, diciamo tra virgolette, passami questo termine, cui tu da questa giovane età dici spero che noi riusciamo ad essere artefici e riuscire a risolvere i problemi e far sì che siamo portavoci nei confronti dei nostri figli e dei nostri genitori, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Questa è proprio una cosa fondamentale, perché vedere una sensibilità così grande da gente così giovane comunque è molto importante. Un ringraziamento particolare va anche all'Associazione Artemisia, appunto, che ci ha, con cui abbiamo collaborato per la stesura di questo ordine del giorno, per l'istituzione di questa commissione, appunto, che si andrà a istituire, speriamo, perché auspico che questo ordine del giorno, appunto, verrà votato all'unanimità, perché questa giornata, appunto, di violenza deve essere non solo ricordata il 25 novembre di ogni anno, ma deve essere ricordata tutti i giorni dell'anno. È una cosa fondamentale perché le donne sono vittime di violenza in ogni ambito, a volte anche in ambito lavorativo. Cioè, per fare un esempio che magari Io faccio l'avvocato, ancora questa professione è vista come prettamente maschile, cioè l'avvocato, magari la donna avvocato non è mai considerata un avvocato, ma è sempre considerata una signora. Questa non è una violenza, diciamo, come quella che si può vedere in altri ambiti, però comunque è una violenza, perché la donna non è ancora riuscita a recuperare quegli spazi che comunque sono fondamentali. Questa lotta, appunto, che deve essere portata avanti, secondo me, da tutte le fasce generazionali, appunto, dai giovani, dai meno giovani, da donne, ma soprattutto anche dagli uomini, cioè gli uomini che comunque devono capire che in realtà le donne non sono superiori, ma semplicemente sono a loro pari, quindi non hanno qualcosa di meno, perché siamo, appunto, come diceva prima sempre il sindaco Junior, da cui appunto ti faccio i complimenti per il tuo intervento, comunque siamo complementari, nel senso le donne hanno delle qualità essenziali che comunque si completano con le qualità essenziali dell'uomo. Quindi appunto io auspico che questa giornata, che comunque se non sbaglio è la prima che è stata celebrata anche a livello istituzionale in Consiglio Comunale, sia uno spunto e una riflessione per portare avanti un lavoro che comunque non ci lasci indifferenti ad ogni tipo di violenza in ogni ambito, sia domestico, che appunto dove la violenza viene più che altro perpetrata dalle persone più strette, quindi mariti, colleghi, diciamo fidanzati, e quindi far sì che questa lotta comunque porti dei frutti, perché la concretezza è sempre una cosa fondamentale rispetto alle parole vague.
Grazie consigliere Malefora. Proseguiamo col consigliere Mattioli, prego.
È stato detto già tanto, quindi non ringrazio innanzitutto il consiglio Junior e Artemisia, perché comunque questa penso che sia proprio un bello omaggio per questa giornata così importante. Volevo solo riprendere il sindaco Junior positivamente, nel senso, dicevi che voi siete la seconda speranza, voi siete la prima speranza, sicuramente. Il fatto che sentite fortemente questo problema, cioè ve lo siete fatto proprio, vi rende veramente, vi dà onore. Quello che volevo aggiungere a tutto quello che è stato detto è il fatto che comunque è necessaria, come diceva anche prima Giovanna, la rete è indispensabile, perché anche soprattutto per le donne anche locali è difficile che una donna locale possa magari ci avrebbe delle difficoltà, non è detto impossibile, però che possa confrontarsi con istituzioni o comunque riferimenti locali, magari potrebbe risultare difficile, quindi comunque far conoscere, no, le reti che coinvolgono il settore e tutto quello che è già esistente per potenziarlo, per non spendere inutilmente anche delle risorse laddove invece sono già cominciate a partire, già esistono, quindi sarebbe necessario proprio potenziare quello che già c'è e poter lavorare affinché si lavori proprio con una rete vera e che le persone coinvolte, le vittime, possano sapere bene quali siano i punti a cui accedere, perché il primo passo più importante è proprio quello della vergogna, di dove andare, e quindi servono, diciamo, delle coperture buone, valide per queste persone a cui, ecco, possa essere offerta un'accoglienza che le protegga veramente. E quindi, ecco, la rete secondo me è importante. Io concludo solo con la speranza, la seconda speranza per noi è quella che, come cantava Pierangelo Bertoli, possiamo prendere in mano questa situazione a muso duro, veramente sbattere i pugni affinché le prossime generazioni non abbiano di che dire su questa realtà.
Grazie consigliere Mattioli, prego consigliere Rossi.
Grazie Presidente, già ho presentato l'ordine del giorno, ho fatto il mio intervento, semplicemente due questioni che mi stanno a cuore. Innanzitutto avrei un impegno, oltre alla votazione dell'ordine del giorno da parte del Consiglio Comunale Fabriano, di portare direttamente nel prossimo Consiglio Comunale Utile anche la questione della discussione per la creazione della Commissione delle Pari Opportunità, come ricordava Cesira nel suo intervento. È una cosa molto importante che il Comune Fabriano non ha, quindi io direi che già dal prossimo Consiglio Comunale possiamo iniziare, dobbiamo iniziare questa discussione. E poi, prima di arrivare alla votazione dell'ordine del giorno, chiederei la possibilità di fare un minuto di silenzio per ricordare in questa giornata tutte le vittime di violenza.
Bene, accogliamo la proposta al consigliere Rossi, quindi diamo inizio a un minuto di raccoglimento. Prego, Sindaco.
Credo che si possa prendere l'impegno della Costituzione della Commissione, anche se, ora permettetemi, vado a memoria, mi sembra che ci sia un regolamento, credo che ci sia per la formazione delle commissioni, c'è una articolazione, e la provincia di Ancona ha già un regolamento per la Commissione Pari Opportunità, potremmo vederlo, ne discutiamo in commissione. Scusa. Eh sì, dai, mica succede niente. Prendiamo il regolamento. Ah, io non. Ah, chiedo scusa. Non. Quando? Chiedo scusa, sono un sindaco poco meno junior e quindi prendo atto, prendiamo il regolamento, si applica, si compone la commissione e credo che nel primo, se non è il prossimo assestamento, non credo che facciamo in tempo, ma credo che possiamo fare. Ti prende il regolamento, si applica il regolamento e se nominano si richiedono le nomine, si attua la commissione. Credo che si possa fare con tranquillità.
Bene, sindaco. Credo abbiamo concluso con gli interventi, quindi possiamo andare alla votazione dell'ordine del giorno. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, presenti 19, votanti 19, astenuti 0, favorevoli 19, contrari 0, il Consiglio approva. Sono le 19:30, termina qui questa seduta, arrivederci.